Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. I colloqui di Camp David, la guerra delle Falkland, la crisi degli ostaggi americani in Iran, alcuni dei casi più eclatanti del caso di spionaggio del secolo, l'operazione Rubicon. Uno scandalo con protagonista anche la Svizzera. Quanto è credibile che il Consiglio federale non ne sapesse niente? Qual è il contesto storico in cui si sviluppa la vicenda? Nel giornale intervista lo storico Sasha Zala. Le tecnologie usate dalle intelligence basate anche sulla fiducia in chi le produce, punti deboli e criticità nell'intervista ad un esperto di sicurezza informatica. Dal Ticino a Vodo, a Zurigo a Berna, ancora una grossa panna per Swisscom, bloccati per un'ora e mezza i numeri di emergenza in diversi cantoni svizzeri, era già successo un mese fa. Nessuna apertura al matrimonio per i preti né a un diverso ruolo per le religiose. L'esortazione che rida Amazzonia di Papa Francesco punta su ambiente e socialità.
So I can try to encode a message now.
Il suono della macchina criptografica protagonista del programma di spionaggio messo in atto dalla CIA e dai servizi di intelligence tedeschi in Svizzera attraverso la società Crypto. La vicenda portata alla luce dai colleghi della SRF, dalla ZDF e dal Washington Post rivela come per decenni Stati Uniti e Germania fossero a conoscenza di informazioni sensibili. Chiara Savi con noi in studio, partiamo dalle origini di questa operazione.
Le basi per l'operazione che prenderà il nome Thesaurus per poi passare ad Operation Rubicon vengono gettate tra il 1950 e il 1960, ma lo spionaggio tedesco-americano diventa di vasta scala nei primi anni 70. I clienti di Crypto sono di peso: Arabia Saudita, Iran, Libia, Giordania, Indonesia, Italia, Corea del Sud. Una lunga lista, una miniera d'oro per CIA e BND che arriveranno ad avere tra le mani il 40% del materiale diplomatico criptato.
Allora facciamo qualche esempio storico nel quale le informazioni fornite da Crypto hanno avuto un ruolo.
Certo, la CIA conosce le posizioni del presidente egiziano Sadat quando nel 1978 si recherà a Camp David per discutere di pace con Israele. Un anno dopo Washington deve fare i conti con la presa d'ostaggi dell'ambasciata americana a Teheran. Le strategie dell'ayatollah Khomeini sono note all'intelligence per l'85%, riferisce un agente. E poi ancora Germania e Stati Uniti passeranno nel 1982 imprecisate informazioni provenienti dal governo argentino a Londra durante la guerra delle Falkland. Epurazioni mirate, violazioni dei diritti umani commesse nei regimi militari sudamericani. Grazie a Crypto, CIA e BND saranno al corrente di molte cose che avrebbero dovuto rimanere confidenziali.
Chiara, l'attività di Crypto però ha anche rischiato di essere scoperta.
E per colpa di un presidente americano, Donald Reagan, che parla troppo. Nell'accusare la Libia di aver compiuto l'attentato a Berlino Ovest nel 1986, in un bar frequentato da soldati americani, afferma di avere prove inconfutabili del coinvolgimento di Tripoli, prove che provengono dall'ambasciata libica a Berlino Est, e questo fa drizzare le antenne libici. Gli iraniani, diciamo, mangeranno la foglia sei anni dopo, quando arresteranno un ignaro dipendente di Crypto a Teheran che aveva con sé dei macchinari manipolati.
I due servizi di intelligence hanno lavorato a braccetto per anni, per decenni, ma alla fine, negli anni 90, poi si separeranno e Crypto sarà in mano esclusivamente americana.
Si divideranno per ragioni di soldi. Crypto è anche una fantastica macchina per fare denaro, per gli obiettivi che non sempre coincidono e anche per quanto si può leggere questioni etiche.
Chiara Savi, il riassunto di questa vicenda Crypto che sta facendo molto discutere. Quelli ricordati erano i casi più eclatanti di uso delle informazioni carpite dalle intelligence statunitense e tedesca, un'articolata e prolungata operazione di spionaggio che vede protagonista anche la Svizzera. E la domanda che un po' tutti, opinione pubblica, politici, studiosi, si stanno ponendo è: quanto è credibile che il Consiglio federale non fosse a conoscenza di quanto stava succedendo? Non dovrebbero esserci dei documenti, diciamo, espressione della catena di comando che poi l'inchiesta in corso dovrebbe far emergere? Interrogativo questo che abbiamo rivolto a Sasha Zala, presidente della Società Svizzera di Storia e direttore dei documenti diplomatici svizzeri. Sentiamo.
Allo stato attuale non va dimenticato che siamo in uno stato molto iniziale questo scandalo. Per il momento ci sono giornalisti che sono informati, certi politici, pare che ci sia un dossier di 280 pagine. Finora posso dire che nei documenti diplomatici svizzeri abbiamo pubblicato una serie di documenti che mostrano come questa ditta, la Crypto, abbia chiesto delle domande d'esportazione, per esempio nel 72 esportazione di materiali di guerra verso l'India e il Pakistan, e come le autorità federali hanno gestito queste domande.
L'operazione Rubicon è iniziata, lo sappiamo, nel 1970, sembra quindi essere frutto di un clima da guerra fredda, ma è proseguita fino al 2018, spiando anche paesi alleati, quindi la guerra fredda c'entra relativamente.
I primi documenti della Crypto compaiono negli anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi c'è un periodo di lunghissima durata e sul quale ci sono delle logiche probabilmente differenti. Bisogna anche chiedersi effettivamente come mai salta fuori adesso. Quello che è certo allo stato attuale è che effettivamente all'interno del paese ci sono delle regioni d'ombra che sono situabili nell'ambito dell'allora polizia politica, dei servizi di informazione, servizi segreti, e certamente qui è importante fare luce soprattutto da un punto di vista storico e aprire gli archivi.
Tutto dovrà chiaramente essere appurato dall'inchiesta che è in corso, ma stando alle rivelazioni giornalistiche, i servizi segreti svizzeri sembrerebbero essere stati a conoscenza dell'affare Rubicon. Ecco, questa vicenda chiama in causa allora i rapporti tra servizi e politiche e forse anche la capacità di controllo di quest'ultima.
Dal punto di vista storico possiamo valutare l'affare all'interno di quello che è il curo normal, vale a dire le cose che fanno i servizi segreti. I servizi segreti lavorano nell'ambito dello scambio di informazione e quindi è un perenne do ut des. Quindi è molto probabile che parti dei servizi segreti svizzeri abbiano chiuso gli occhi davanti alla conoscenza di questi fatti e in cambio abbiano ottenuto del materiale informativo di interesse per il paese. Quindi nasce sempre la questione come gestire e controllare i servizi segreti. Non dobbiamo dimenticare comunque che l'attuale base legale è più recente e che è, diciamo, un perenne bilanciare fra il bisogno dello Stato di controllare e forse anche un certo disinteresse attivo, lo definirei, delle autorità che ben possono presupporre che a livello di servizi segreti succedono delle cose un po' ambigue, ma che preferiscono non saperle.
Perché la Svizzera è storicamente, diciamo dalla Seconda Guerra Mondiale fino al caso della base a Ginevra per le intercettazioni della CIA rivelato da Snowden, dicevamo storicamente una piazza particolarmente favorevole all'azione dei servizi segreti stranieri?
Allora, presumo ci siano due livelli di interesse. Il primo, se pensiamo alla Seconda Guerra Mondiale, la Svizzera era l'unico paese all'interno d'Europa che non era controllato dalle forze dell'asse e quindi c'era un interesse da tutte e due le parti a appunto avere degli informanti e degli informatori, soprattutto a Berna, e a scambiarsi informazioni. Quindi c'è questa ragione. Poi è chiaro che il ruolo internazionale a Ginevra fa sì che a Ginevra ci sia una densità enorme di diplomatici, quindi anche di spie a vario livello, e quindi questo mostra, diciamo, l'interesse anche pratico che dà la possibilità di spiare in questi ambiti. In più non dobbiamo dimenticare che la Svizzera è un paese abbastanza deregolato, vale a dire ha poche forze di polizia, diciamo che la Confederazione in sé ha abbastanza pochi mezzi per difendersi, quindi per fare anche controspionaggio. Quindi questi tre elementi, la densità per il fatto che la Svizzera è un luogo che ha una sua attrattività internazionale e poi perché in fondo la Svizzera è un paese liberale con poche forze coercitive, fanno sì che diventa un luogo ideale per lo spionaggio.
Lo storico Sascha Zala. Il caso Crypto, come ricordavamo in apertura, vede protagonisti anche i servizi segreti tedeschi. Come sono state allora accolte in Germania queste rivelazioni giornalistiche relative allo scandalo di spionaggio? Da Berlino, Walter Rauer.